visto la presenza di tutti i consiglieri. Buonasera a tutti e benvenuti. Iniziamo con l'appello. Donati Massimo è presente. De Zambotti Giuliano.
Presente.
Folgarezzi Sebastiano.
Presente.
Fornasa Luca.
Presente.
Gelmi Valentina.
Presente.
Modesti Riccardo.
Presente.
Peterlini Fausto.
Presente.
Pilati Priscilla. Prusse Barbara.
Presente.
Ronf Bruno.
Presente.
Stelio Luca.
Presente.
Vandelli Rachele.
Presente.
Allora, il consiglio è costituito. Ringrazio tutti. Andiamo ad iniziare quello che è il nostro lavoro di questa sera. E cominciamo con la delibera numero uno. Come avete visto, c'è la dottoressa Campana che, per chi ha bisogno di spiegazioni per quanto riguarda le due delibere che riguardano il bilancio, sarà in grado di dirci quello che si è mosso all'interno del bilancio. Grazie alla dottoressa Campana per essere qua. Do lettura dell'inizio della delibera e poi lascio campo libero alla dottoressa Campana. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 20 del 5 febbraio, avente ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Il Consiglio Comunale, premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale 27 del 29-12-2025, con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato 2026-2028, il bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 e la nota integrativa bilancio armonizzato di cui è l'allegato 9 del decreto legge di 118-2011. Richiamata di conseguenza la deliberazione della Giunta Comunale numero 20 del 5 febbraio, con la quale veniva apportata variazioni urgenti agli stanziamenti di risorse delle entrate e di interventi di spesa del bilancio pluriennale 26-28, derivante dall'esigenza di realizzare gli interventi programmati nel breve termine. Visto l'articolo 42, preso atto che con la suddetta deliberazione sono state apportate al bilancio di previsione alcune modifiche, io passerei la parola alla dottoressa Campana che ci introduce l'argomento della variazione di bilancio. Prego.
Buonasera. Allora, questa è una ratifica della delibera della Giunta Comunale che è stata approvata in via d'urgenza come previsto dal testo unico per gli enti locali, articolo 42, e le delibere approvate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni, quindi adesso il Consiglio Comunale è chiamato a effettuare la ratifica di questa variazione. L'oggetto della variazione era l'applicazione di una quota di avanzo accantonato di parte corrente per finanziare spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune. Questo atto ha un atto precedente imposto dalla normativa, che è l'approvazione dell'aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto del 2025, perché come sapete, se non abbiamo approvato il rendiconto del 2025, ufficialmente non possiamo applicare avanzo, a parte la quota accantonata o vincolata. Quindi la normativa prevede che entro il 31 gennaio la Giunta doveva approvare un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto con i valori che risultavano dal rendiconto 2025, effettuando eventuali rettifiche in base alla quota, alle quote applicate già all'esercizio 2025. Quindi c'è stata una delibera precedente che era numero 17 della Giunta Comunale che ha approvato il risultato di amministrazione, e questa delibera diceva che si approvava questo prospetto per applicare una quota di avanzo di amministrazione presunto pari a 40.000 euro relativo a spese legali. Poi successivamente c'è stata una modifica di questo importo, perché si è optato per non fare un affidamento a un legale esterno, ma ci si è rivolto all'Avvocatura dello Stato, e quindi inizialmente si è valutato 1.000 euro di variazione, e poi successivamente troveremo la quota definitiva che ci ha comunicato l'Avvocatura dello Stato per prendere in carico appunto l'incarico legale a difesa del comune, e ci sarà nella successiva variazione. Quindi questi sono solo i 1.000 euro che sono stati stanziati sul capitolo delle spese legali finanziate con avanzo accantonato a fronte di un impegno poi successivo che viene fatto dall'Avvocatura dello Stato come incarico per spese legali per la causa legata alle dighe contro GSM e Dolomiti Energia. Non so se è chiaro.
Sì, le
domande.
Se è tutto chiaro, se qualcuno ha delle domande da porre alla dottoressa. Mi pare che la spiegazione sia stata esauriente e superiore alle capacità che io solamente ho per parlarvi di quello che è il bilancio e le variazioni. Se ci sono domande, altrimenti mettiamo in votazione la delibera. Ratifichiamo con questa delibera la variazione che abbiamo fatto all'inizio dell'anno. Chi è d'accordo? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consiglieri a favore. Chi si astiene? E 4 consiglieri astenuti, nessuno contrario. Vi ringrazio. Passiamo a quella più corposa. Ah, scusate, non mi sono andato a darmi la comitata. Una comitata virtuale. Dobbiamo fare la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consiglieri d'accordo, 8 consiglieri d'accordo. Consiglieri astenuti, 4 consiglieri astenuti e nessuno contrario. Ancora grazie. E passiamo alla seconda delibera che affrontiamo in consiglio. Si tratta della variazione di bilancio della quale la dottoressa Campana ci ha anticipato un qualcosina. Ve la introduco leggendo l'inizio della delibera. Variazione di bilancio di previsione pluriennale 26-28. La legge provinciale 9 dicembre 2015, numero 18, modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali, decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, in disposizione in materia di organizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale, dispone che gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di organizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenuti nel titolo 1 del decreto legislativo 118 del 2011, nonché relativi allegati con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della provincia autonoma di Trento. Richiamando l'articolo salto due articoli, richiamando l'articolo 175,3 del decreto legislativo 2007-2000 che dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Avete letto tutte le situazioni per cui si possono o non si possono fare delle variazioni di bilancio. A questo punto io ridarei la parola alla dottoressa Campana che vi spiegherà il contenuto di questa variazione.
Sì, magari faccio una premessa su quello che ha detto il sindaco. Tutta quella premessa lì praticamente dice che le norme principali della contabilità pubblica sono il testo unico per gli enti locali, che è il decreto legislativo 17 del 2000 e il decreto legislativo 118 del 2011, che dice essenzialmente, diciamo, qua racconta un po' di estratti delle norme, che le variazioni di bilancio ufficiali le fa, sono di competenza del Consiglio Comunale. Quindi quella di prima era un caso di urgenza e quindi doveva farla la Giunta, ratificata al Consiglio. Qua è una normale variazione del bilancio di previsione con le tempistiche del Consiglio Comunale, quindi non è oggetto di ratifica. Qui le variazioni di bilancio sono fatte sulla base delle segnalazioni degli uffici o dei... in base alle esigenze di modificare gli stanziamenti rispetto al bilancio di previsione già approvato fino a un anno. importante da sottolineare è che anche qui, appunto, come dicevo prima, si applica un'altra quota di avanzo accantonato per spese legali, che sono altri 4.200 euro, appunto, per coprire la quota dell'avvocatura, dell'incarico affidato all'avvocatura dello Stato, e una parte di avanzo accantonato di parte corrente, sempre per il TFR dei dipendenti, perché nel corso dell'anno verranno liquidati un TFR dei dipendenti che non erano stati previsti negli anni precedenti, e con dei ricalcoli delle nuove liquidazioni è stato necessario stanziare un ulteriore importo. Dopodiché ci sono delle variazioni di capitoli di bilancio che avete trovato negli allegati, dove appunto essenzialmente ci sono variazioni di parte corrente e variazioni di parte straordinaria. Le variazioni di parte corrente, non so, Sindaco, se vuoi dire tu. Allora, diciamo, oltre alle spese di funzionamento c'è l'indennità di carica degli amministratori, che è variata perché è variata la legge regionale, e che però viene finanziata con il fondo perequativo, quindi aumenta l'indennità degli amministratori, ma viene finanziata interamente dalla provincia. Poi ci sono delle modifiche, appunto, tra capitoli relativi, per esempio, al personale dell'operaio, perché sono stati degli affidamenti esterni, e quindi si riduce la quota, per esempio, del servizio acquedotto, di cui erano a capo gli operai, invece adesso diventa esternalizzato un servizio. Per quanto riguarda la parte corrente, poi ci sono, appunto, altre, contributo a sostegno delle famiglie con prole, perché c'è stata una variazione alla normativa provinciale che aumenta i contributi, e quindi c'è stato un adeguamento della spesa. E poi ci sono spese in parte straordinarie, però queste sono spese politiche, diciamo, non di gestione ordinaria, quindi quelle sì.
Abbiamo inserito, per quanto riguarda quest'anno, delle spese che andremo a fare. Io vorrei iniziare dalla manutenzione straordinaria del bambino della caserma di Vigili del Fuoco. L'amministrazione ha intenzione, e aveva intenzione dall'anno scorso, ma siamo arrivati a conclusione e all'idea di mettere questi soldi a bilancio per ristrutturare quella che è la sala a fianco della cucina dei Vigili del Fuoco. In realtà la struttura è a grezzo, è sufficiente, mi pare, fare
campane, pavimento, no. E vabbè, gli allacci sono già predisposti, il riscaldamento
e quant'altro. Abbiamo messo a bilancio 40.000 euro e vediamo chiaramente se riusciamo ad alzare della cifra. Abbiamo messo il contributo straordinario all'associazione per gli interventi su immobili di proprietà. Abbiamo messo 1.000 euro per finire di fare un contributo, non è un contributo, in realtà, di aiutare i cacciatori a finire la pulizia dei fondi, era restato un piccolo lotto da terminare. Abbiamo messo dei soldi per la manutenzione straordinaria degli automezzi, delle strade forestali. Vi ricordo che la strada che va in disordine è a proprietà dell'amministrazione, a proprietà non dell'amministrazione, a proprietà del comune di Carragnolo, della comunità di Carragnolo, e ogni anno c'è da fare un piccolo investimento per fare la pulizia dei sassi che franano durante l'inverno. Abbiamo messo 10.000 euro perché c'era da fare la revisione dell'archivio dell'anagrafe, era obbligatorio. Siamo confluiti tutti nell'archivio nazionale dell'anagrafe, per cui da Terragnolo è possibile vedere dove è nata una persona, dove abita una persona, con qualsiasi nome, con qualsiasi indirizzo, partendo dall'anagrafe. Abbiamo messo questi tanti soldi che abbiamo ricomprato di polemiche di 50.000 euro su una strada comunale. Abbiamo fatto un sopralluogo qualche settimana fa e uno la settimana scorsa con due tecnici per capire quale che sarà il lavoro che ci aspetta per quanto riguarda quel pezzo di strada. Ecco, tutto questo è quello che abbiamo messo per i prossimi mesi. Mi pare, se avete bisogno di spiegazioni sono pronto, ma mi pare che in linea di massima è tutto quello che abbiamo messo a bilancio. Ah sì, scusate, Cristina mi dice che tutti questi soldi sono finanziati con i contributi del PIL. Voi sapete che noi riceviamo una quota dal consorzio del BIM, quest'anno riceviamo una quota importante e con questi soldi andiamo a finanziare questi lavori. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo se vi sono domande, se avete bisogno delle sollecitazioni. Consigliere Zerbi, prego.
Io volevo chiedere la manutenzione straordinaria della caserma, cioè il magazzino comune rimane comunque sempre lì?
Intanto sì, più. Intanto sì.
Perché sono la previsione di spostare il magazzino da un'altra parte e di spostare la caserma.
Abbiamo un'idea che è tutta da verificare, abbiamo fatto delle parole con Visi del Fuoco, cerchiamo di capire se quello che c'è nel magazzino comunale ci può stare nel nuovo magazzino, vedremo. Non abbiamo ancora fatto le valutazioni del caso. Abbiamo, come ha visto, cambiato i portoni d'ingresso e il portone qui, la porta, quella pedonale. Nel momento siamo lì fermi in attesa di fare delle valutazioni anche con i comandanti di Vigili del Fuoco.
Mi permetterei anche di suggerire magari la sistemazione del cancello?
No, quello si voleva proprio tirar via per agevolare l'uscita dei mezzi, soprattutto per andare verso il Zoe. Cioè, se stare via quella lato lì, esatto, e cambiare completamente il tipo di chiusura.
C'è stato segnalato la difficoltà che l'autovolta, quella nuova, trova nell'uscire e fare la curva verso sinistra. E ora vediamo di capire come fare, perché comunque c'è un incrocio, ci vuole un po' di attenzione.
Dopo, io volevo chiedere i contributi nel campo sociale a istituzioni sociali private.
Contributi?
Nel campo sociale e istituzioni sociali private, cosa che si definisce? Associazioni.
Contributi sono i contributi che la giunta ha destinato alle associazioni.
Ma sulla base di cosa?
Cioè, sulla base delle domande che sono state presentate a novembre dell'anno scorso e sulla base dei risultati che abbiamo sui loro bilanci.
Ma questo riguardano gli eventi e manifestazioni.
Riguardano in realtà
siccome ho fatto io la suddivisione, perché per il bilancio bisogna suddividere in base appunto alla tipologia della spesa sociale, sono attività sociali, insomma, le manifestazioni, perché c'è per esempio un contributo sociale, perché è un intervento dal punto di vista sociale, mentre altri sono culturali o ricreativi sportivi a seconda della tipologia dell'attività dell'associazione.
Sono già le domande, sono già state presentate?
Sì. Sono state presentate entro l'anno scorso, entro la fine dell'anno scorso.
Dopo avevo una curiosità sulla riqualificazione dell'area di sanità civile.
Dell'area?
La sanità civile.
Passo la parola al consigliere delegato.
Sì, allora praticamente si voleva tirare via tutto quello che era il materiale depositato a Fondovalle, D'Alleno, come tutti gli anni, eccetera. Nel mentre che si tirava via quel materiale, dalla tubatura che passa fino a, diciamo, la cascata, lì si tirava via il materiale per rendere balneabile quello che era la zona. In più, tutto il materiale che c'è prima, non dimentichiamoci del fatto che il materiale è presente anche prima, quindi se la domanda viene accettata dai bacini montani con i quali abbiamo già parlato, volevamo togliere tutta quella che era la vallatura della strada, diciamo, prima di arrivare al parco giochi, e renderla tutta piana in modo da riuscire a fare una spiaggetta e fare anche far sì che si possano parcheggiare all'incirca un 6 o 7 macchine.
Quindi che si sono pubblici? Lasciare la sessione a quello pubblico, cioè,
questo
consigliere delegato è lavori pubblici?
Sì, sì, lavori pubblici.
Lui è delegato ai lavori pubblici.
Delegato per consigliere al lavoro.
Non era il progetto operato, non sono persone.
Okay. Anche, ma questo qua è un lavoro piccolo, come avevo detto all'inizio, l'architetto Baez si occupa delle cose più pesanti, più difficili.
Quindi ci sono due, cioè l'assessore ai lavori pubblici e il delegato ai lavori pubblici.
Intanto sì.
Intanto
sì. Qua però siamo in attesa di accettare quello che è la legge regionale nuova.
Dopo, l'ultima domanda che io faccio tutti gli anni, ma che aspetterò la solita risposta. Ci sono ancora i contributi, quelli del Ministero a fondo per tutto per le attività economiche, quelli rimarranno lì per sempre o l'amministrazione intende darli a qualcuno? Perché l'anno scorso mi aveva detto che stava preparando le carte e avrebbe dato.
In realtà sono tutte al ministero, sto aspettando che ci rispondano.
Sono ormai 2022, quasi 4 anni.
Ok, un'altra domanda. Consiglieri, hanno altre domande? Allora mettiamo in votazione questa delibera. Chi è d'accordo? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consiglieri d'accordo. Astenuti? 0 astenuti. Consiglieri contrari? 4 consiglieri contrari. La doppia votazione, chi è d'accordo? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consiglieri d'accordo, contrari, 4 consiglieri contrari, chi si astiene? Nessun voto di astensione. Vi ringrazio anche per questa delibera. Lasciamo libera la dottoressa Campana. Ringraziandola. Lasciamo libera dall'impegno. E grazie per essere venuta.
Grazie di averci.
Ricorso per opposizione alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 27/11/2025. Io ve la leggo tutta per essere chiari e per non magari sbagliare a capire o interpretare. Con nota di protocollo 4082 del 12/12/2025, i signori consiglieri Gelmi, Pilati, Rolf e Fornasa hanno proposto ricorso in opposizione avverso la deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 di data 27/11/2025, avente oggetto annullamento parziale della delibera del Consiglio Comunale numero 11 del 1 luglio 2025 ed elezione di membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale articolo 10 della legge 21/12/2005 numero 270 in comunicazione dal 1° dicembre 2025 e 11 dicembre 2025. L'istituto dell'opposizione è disciplinato dall'articolo 183 del codice degli enti locali. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni che al comma 5 recita: entro il periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizioni e a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta alle opposizioni sono disciplinate con regolamento. Di seguito vi leggo il testo dell'opposizione presentata. I sottoscritti Gianni Valentina, Pilati Priscilla, Ron Bruno e Tommaso Luca del gruppo consigliare Terreno Viva presentano opposizione alla deliberazione immaginata in oggetto numero 17 del 27 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 183,5 della legge regionale 3 maggio 2018 numero 2 per le seguenti motivazioni e di merito. La legge sancisce in modo inequivocabile quali siano gli argomenti che costituiscono l'atto deliberativo che oltre alla data, l'ora e luogo della riunione deve indicare il testo integrale della parte dispositiva costituente la proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa e la proclamazione fatta dal sindaco, nonché l'indicazione dei nominativi dei consiglieri che hanno effettuato interventi durante la discussione, riportandoli in sintesi dei limiti significativi. Dispone inoltre che non sono inserite nel verbale dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e all'uomo costume di protesta, contro i provvedimenti adottati e riconducibili a comportamenti determinati da giudizi soggettivi di un'occhinetta e lavori assemblearie. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano costare le motivazioni del suo voto. È appunto su questo che il Consiglio Comunale è stata fatta richiesta di stracciare dal dispositivo le argomentazioni perché non attinenti e inconferenti con l'oggetto della deliberazione e soprattutto perché riportano giustificazioni del segretario comunale e riguardano considerazioni personali non supportate da alcun richiamo ad articoli di legge, norme, regolamenti o disposizioni che ne certificano la legittimità, il quale nel caso di specie porta all'approvazione del Consiglio l'integrazione della delibera numero 14 del 28 luglio 2025, che a sua volta riguarda l'annullamento parziale della delibera numero 11 del 2 luglio 2025, dimostrazione per la quale non serve un commento. A tale proposito, correttezza vorrebbe che sia dichiarazione del sindaco che della consigliera Gemmi fosse riservata la stessa opportunità. Tra l'altro, come già fatto notare in sede di consiglio, il segretario non ha ritenuto importante convocare un consiglio prima della fine del suo mandato per avere un confronto sulla questione, ma ha scelto di mandare ad altro segretario la trattazione dell'argomento, facendo così intendere i propri disinteresse. Quindi, perché voler mantenere tali argomentazioni se nemmeno al segretario interessava che l'integrazione venisse o meno portata in deliberazione? In questo momento di forte tensione tra i due gruppi consigliari, sarebbe un importante segnale di apertura nei confronti delle minoranze se ora il sindaco e la giunta valutassero positivamente a distrattare le giustificazioni dei segretari di cui nel capoverso e le riferisco. Con riferimento al primo punto, il segretario, dopo aver stigmatizzato i toni offensivi usati nei suoi confronti, richiama e chiarisce le disposizioni regolamentari in base alle quali non occorre dar luogo e tantomeno obbligatorio trascrivere le dichiarazioni di voto di qualsivoglia consigliere negli atti deliberativi del Consiglio. Quanto al secondo punto, il segretario, non senza aver nuovamente espresso disappunto per le pesanti accuse a lui rivolte e ritenute eccessive e fuori luogo, prende atto di aver erroneamente applicato un criterio di votazione non conforme alla legge per la nomina a seconda votazione di un rappresentante di maggioranza in seno alla commissione elettorale comunale, proponendo immediatamente l'annullamento parziale della relativa deliberazione e procedendo ad una nuova votazione. Così facendo, si potrebbe aprire un tavolo di confronto e di dialogo fra posizioni politiche che, anche se su piani diversi, possono cooperare assieme nel rispetto dei rispettivi ruoli. Fiduciosi che il sindaco e giunta sapranno valutare positivamente la presente richiesta, tracciando i paragrafi pronunciati, in attesa di approfondimento, formano un istituto. Valutato il proposito richiamato all'articolo 183 del codice degli enti locali della zona autonoma per il Nord Adige, nonché verificate le condizioni di cui al comma quinto dello stesso, circa la proposizione temporale del ricorso, ritenuto che lo stesso debba essere ammissibile, essendo stato presentato nei termini. Rilevato inoltre che l'articolo 30 dello Statuto Comunale prevede la remissione degli atti al Consiglio Comunale per l'accoglimento del progetto del ricorso, qualora il medesimo abbia l'oggetto di introduzione di una deliberazione adottata da tale organo. Preso quindi atto che la Giunta Comunale, con deliberazione numero 13 del 14 luglio 2026, prevedeva di mettere ricorso all'opposizione alla discussione della votazione da parte del Consiglio Comunale, per l'assunzione del provvedimento ritenuto più opportuno in tale sede. Considerato inoltre come, ai sensi della citata normativa statutaria, la decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso e che la stessa debba essere comunicata al ponente entro successive 10 giorni. Ricordato come la legge consenta alla pubblica amministrazione l'annullamento d'ufficio di un proprio provvedimento illegittimo, solo se sussistono ragioni di interesse pubblico e se la tutela sia esercitata in un termine ragionevole. Richiamato inoltre l'articolo 21 della legge 240-90, legge sul procedimento amministrativo, secondo il quale è annullabile il procedimento amministrativo adottato in violazione di legge o iniziato d'accesso di potere con la incompetenza, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con la conseguenza che nessun tipo di provvedimento dal contenuto vincolato è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere differente in seguito al principio di conservazione degli atti. Analizzata l'opposizione, finalizzata unicamente a chiedere lo stralcio di due capoversi di cui la parte, motivata dal motivo della deliberazione numero 17 del 27 novembre 2025, e ciò in quanto essi sarebbero argomentazioni non attinenti ai conferiti con l'oggetto della deliberazione e soprattutto perché riportano giustificazioni e considerazioni personali non supportate dal richiamo all'articolo di legge norma di origine e corruzione, che di sicuro non hanno valutato che il provvedimento posto mirava ad integrare la deliberazione consiliare numero 14, in data luglio 28 luglio 2025, aggiungendo il resoconto di fatti occorsi nel corso della seduta consiliare al fine di condividere o valutarsi su quanto auspicato dalla nota di data 9 del 9 2025 da parte del consigliere comunale. Ritenuto quindi come la deliberazione oggetto di opposizione non presenti profili di illegittimità, dal momento che i capoversi impugnati subiscono la presentazione sintetica di fatti e discorsi effettivamente avvenuti durante la riunione e che appaiono utili per comprendere quanto accaduto nel corso di tale seduta consiliare, superando di conseguenza la criticità emersa tra i voti consigliari. Esaminato l'istituto dell'annullamento e analizzata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 27 novembre 2025, si ritiene in termini di merito che l'opposizione presentata non sia passibile del provvedimento in quanto il Consiglio Comunale ha correttamente esercitato nella fattispecie il proprio potere discrezionale adottando un provvedimento coerente con le premesse, adeguatamente motivato e privo di qualsiasi elemento di legittimità per violazione di legge. Ecco, io su questo aprirei quello che può essere la discussione. Vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi, di aver letto tutta questa delibera e apro pertanto quello che è il confronto. Chi ha l'animo di iniziare per primo?
Allora, qua c'è già scritto che verrà già stata precedente, no?
Non è detto.
Non so, ci sono margini di...
Dipende.
Da cosa? Non sai, vuol dire, a me sembra che da quanto c'è scritto qua, il consiglio...
Dipende da quello che mi offre o da quello che vuole.
Ma io non mi offro niente, cioè io... Noi abbiamo presentato posizioni e questa è che abbiamo presentato a me.
Lei è ferma.
Lei
è ferma su questo.
Mi dica lei che cos'è che mi propone?
No, non le propongo. Se lei ha in animo di cambiare qualcosa, sono disposto ad ascoltare.
Lei cosa cambierebbe? La domanda è quella. Io gli ho detto.
Io la mia idea ce l'ho, ma non gliela propongo.
Ma come la dice? Perché non posso sapere, devo andare in punto, so per cosa che posso modificare.
No, no,
so.
All'interno di questa delibera ci sono state delle cose che sono state dette qui dentro, c'è un audio che le verbalizza, in realtà è difficile cambiare un audio riguardo delle cose che sono state dette e che hanno avuto, oltretutto, la convinzione che fossero vere. Quelle cose sono state cambiate in seguito a degli interventi, le risposte sono state date in seguito a degli interventi. Potrei dire, secondo me, e lei probabilmente non condividerà quello che voglio dire, secondo me, in quel momento le cose che il segretario Cosentino ha detto ci stavano, ci potevano stare, perché aveva subito, non dico un affronto, però aveva subito delle lettere che avevamo letto qua e sono nell'audio, che confermano che aveva il diritto di dire almeno sono deluso da quello che ho sentito. Però io non voglio andare oltre, io gli ho detto ci sono delle cose che se vuole possiamo modificare, non l'interezza dei paragrafi, perché quello è il senso di quella giornata e quello mi interessa Cresti.
Sì, ma se io avessi saputo che potevo verbalizzare come segretario...
Può fare un emendamento a cui...
Il discorso è che i verbali di deliberazione riportano gli eventi successi, non le opinioni o i giudizi di qualsiasi persona che interviene. Perché qua allora potevo mettere anch'io che avete minacciato anche me di adire per le vie legali, che il segretario mi poteva dare una regolata, tutte cose del genere. Io l'ho sempre detto, io contestavo il comportamento del segretario che non era corretto, punto. Perché lui non può decidere arbitrariamente di mettere o meno una dichiarazione di voto perché lui interpreta il regolamento come vuole.
Quindi
perché
non c'è scritto quello. Cioè il paragrafo che lei dice non comprende questo.
Paragrafi
che lei dice dicono adesso.
No, i paragrafi che voglio togliere io sono quelli in cui il segretario deve mettere, praticamente deve giustificare quello, i suoi comportamenti e dire che io ho usato un tono offensivo, che non è vero.
Nell'audio c'era, nelle lettere c'era, non posso negarlo, ma neanche.
Probabilmente, qualcosa del genere, adesso non
vorrei ridurre tutto lo scambio di opinioni tra me e lei.
Ecco, non è il fatto di ridurre le opinioni, è che un verbale deve riportare gli eventi successi, non le opinioni e i
giudizi. Per me il segretario l'ha riportato, è stato quello che è successo quel giorno e per esperienza è successo a Rovereto, l'ho visto succedere a Rovereto, il segretario ha riportato
il segretario ha riportato quello che interessava riportare a lui, perché sennò doveva riportare quello che interessava riportare a lui, perché sennò ha riportato quello che ha detto io e quello che ha detto lei, o no? Io sono dispiaciuto nel senso che quello che c'è è giusto che ci sia,
per quello che manca non c'è il segretario, non mi sento di dire qualcosa per quello che manca, perché ormai abbiamo chiuso quello, secondo me è chiuso come doveva essere chiuso già questo argomento.
Ma bastava che non portasse le posizioni in consiglio?
Volevo portare le posizioni in consiglio perché è giusto che resti a verbale che c'è stata un'imposizione e che la parte del consiglio che loro conosceva e riguardo del consigliere di maggioranza lo possono conoscere, come il pubblico aveva diritto di conoscere che c'era un'opposizione per quanto riguarda dei contenuti, cioè devono essere in grado di discernere e pensare, ascoltando quelli che sono gli audio, leggendole, di libere e quant'altro, la libertà di scegliere come pensarla. Il mio pensiero è stato tutto qua. Allora, a me, come le dicevo, se la vuole non è riuscita.
Voi non ci muoviamo su questa cosa qua, anzi la ringrazio per averla portata, così mi dà la possibilità anche a me di chiarire la mia posizione, pertanto farò anche la dichiarazione di voto. Io su questa cosa qua mi dispiace, non mi metto a mediare, anche perché non ho capito cosa che lei voleva togliere, non è che mi ha detto togliamo questo, mettiamo questo, lasciamo quell'altro.
No, evidentemente lei vuole togliere tutta la frase, io potevo scegliere di togliere alcune parole.
Tipo? Mi dica, su un qualche ascolto? Non me lo dice perché?
No, non glielo dico perché dovrebbe essere lei a suggerirla.
Veramente non ho ancora il potere di dire pensiero un po'
non c'è niente di mistero, ma insomma non mi sento di suggerire. Prima di tutto avrei lasciato una porta aperta per il vostro emendamento non c'è e va bene, insomma non faccio un altro emendamento io assolutamente. Ci sono degli altri interventi? Prego.
Scusa, ma io più che pensare di togliere delle parti che sono state dette, come dice la Valentina, se si potesse aggiungerei delle parti che non sono state omesse, ma non so se si può, però
purtroppo.
No, ma non è il modo, più che altro non è il modo di verbalizzare questo, non è che bisogna mettere la scappatoia, allora perché il dottor Cosentino ha deciso che quel giorno voleva verbalizzare così, allora questo modo di verbalizzare va bene.
Però io non toglierei delle cose che sono state dette, capito? Non le toglierei, tu dici sono state omesse delle cose che ho detto io piuttosto aggiungerei, insomma, farei un verbale con dentro anche le cose che hai detto tu, insomma, pari?
No, dica pure.
No, io non voglio inserirmi in questo discorso. Intendevo dire che uno dei problemi è l'intervento che aveva fatto allora il dottor Cosentino. Io tento di salvaguardare l'idea del dottor Cosentino al rispetto a quello che è successo con i due consigli, quell'unico consiglio, quella delibera. È chiaro che c'era il dottor Cosentino e ora c'è il dottor Bravin, non possiamo pensare di andare a modificare qualcosa senza il pensiero del dottor Cosentino. È chiaro questo, insomma. Io non voglio tirare l'acqua al mulino nostro, al mulino degli altri, però quello che il dottor Cosentino ha scritto è stato verbalizzato, pubblicato, è agli atti del comune, è cosa di 7 mesi fa, se non ricordo male, o comunque di 5 mesi fa, e potrebbe essere stato inesatto, però a verbale c'è questo, c'è una firma e c'è una pubblicazione, è una delibera di consiglio. Io, per quanto riguarda me, e allora vengo al discorso che in fondo è quello che è stato scritto su mia indicazione dal segretario Bravin, chiaramente, esaminato l'istituto dell'annullamento e della data della deliberazione del Consiglio, si ritiene in termini di merito che l'opposizione presentata non sia passibile di accoglimento, in quanto il Consiglio Comunale ha esercitato correttamente nella fattispecie il proprio potere discrezionale, adottando un provvedimento coerente con le premesse, adeguatamente motivato e privo di qualsiasi elemento di legittimità per violazioni di legge. Ecco, per cui io avevo l'alternativa pronta, ma l'alternativa pronta non
dovrebbe aver detto che non vuoi modificarlo perché l'ha fatto il dottor Cosentino. Di cosa stiamo parlando allora? Cioè, già le ripeto, come l'ho già detto l'altra volta, che un segretario che con tutto quello che è successo, le richieste che ho fatto ancora prima che andasse via, non convoca un consiglio per sbogliarsi la patata, sinceramente, poi portare anche questa opposizione qua in consiglio, voglio dire, le dico la ringrazio perché faremo una dichiarazione di voto, ma lei poteva anche evitare di portarla, lasciava cadere i 90 giorni come ha fatto tutte le altre volte che abbiamo fatto opposizione e la cosa l'ha rigettata, appunto. Perché le altre volte non abbiamo visto un'opposizione che abbiamo presentato nella scorsa legislatura che sia stata portata in consiglio.
Consigliere Zemmi, lei mi ha detto l'ultima volta che certe cose della scorsa legislatura non vanno citate o nominate. Non vado oltre, insomma. Se non ci sono altri elementi, aspetterei le dichiarazioni di voto e poi mettiamo a un voto la delibera.
Messo a verbale proprio integrale questa. I giudizi del segretario sono stati argomentati dal personale in questione, ancorché privi di un qualsiasi supporto giuridico e di riferimenti legislativi, ma si è guardato bene dal verbalizzare il comportamento aggressivo e intimidatorio che ha usato nei confronti della consigliera Gelmi. Allo stesso modo ha ignorato pure di menzionare l'atteggiamento del sindaco durante la propria dichiarazione di voto, che pur riconoscendo tutti gli errori imputati allo stesso nelle lettere oggetto della discussione, con un comportamento altrettanto intimidatorio e denigrante, inveiva contro la consigliera Gelmi. Togliere quanto richiesto nell'opposizione non avrebbe modificato in alcun modo il dispositivo della delibera. Per questo, in allegato alla presente, presentiamo un documento riepilogativo dei fatti. Per questo e per quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, esprimeremo un voto favorevole.
Va bene. Allora, chi ha degli altri interventi da fare? Nessuno? Mettiamo i voti in questa delibera. Chi è d'accordo? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4 consiglieri a favore, consiglieri astenuti, consiglieri contrari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consiglieri contrari. Ringrazio i consiglieri per l'intervento che abbiamo fatto e inviterei qui il comandante dei Vigili del Fuoco Gabriele Weber per affrontare quelle che è gli ultimi due libri di questa sera che ho perso. Grazie comandante. Allora, noi abbiamo messo all'ordine del giorno la numero 4, che è la presa d'atto dell'aggiornamento del tariffario di riferimento per quanto riguarda i costi che la comunità si sobbarca nel caso avesse bisogno di un intervento di fuoco. Io sono stato un breve commento, altrimenti, siccome è una presa dato, quindi c'è un.
Ma io direi di comunicarli, che così dopo faccio due parole io.
Allora, con deliberazione della giunta provinciale 1597 di ottobre 2005, è stato approvato l'aggiornamento del tariffario di riferimento provinciale per l'espletamento dei servizi a pagamento del corpo dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento. L'articolo 28 della legge regionale recante servizio antincendi prevede che salvo i casi gratuiti degli interventi previsti dal primo comma siano invece a pagamento i soccorsi tecnici prestati su richiesta di enti o privati dopo cessata l'urgenza. Qua ci dovrei spiegare quali potrebbero essere gli interventi che vengono fatti dopo l'intervento urgente. Le visite, i controlli e gli interventi per speciali servizi di vigilanza obbligatori o richiesti ai fini delle prevenzioni incendi. Sulla base di tale disposizione normativa, anche lo statuto tipo dei corpi di vigili del fuoco volontari, adottato da ultimo con deliberazione della giunta provinciale del 4 agosto 2023, numero 1426, prevede l'articolo 28 servizi a pagamento che possono essere a pagamento per l'appunto. I soccorsi tecnici non urgenti prestati dai privati, le visite e i servizi di vigilanza, i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da privati o enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza. L'ultimo aggiornamento di tale tariffario è stato adottato con deliberazione della giunta provinciale 1474 del 28 giugno 2002 e ora, a distanza di oltre due decenni, si rende necessario adeguare le tariffe in parola anche alla luce dell'eventuale evoluzione e dell'aumento dei costi operativi che richiede tali modifiche anche al fine di garantire la sostenibilità e la piena efficienza dei corpi volontari di vigili del fuoco sul territorio provinciale. Ecco, comandante, noi abbiamo visto che qui c'è un elenco di costi per gli interventi, se vuoi mi cito qualcuno.
Sì, sono costi vivi, sapete tutti che comunque dal momento che la chiamata arriva, che i vigili del fuoco escono, si parla subito a priori di costi, perché abbiamo la movimentazione di uomini, mezzi, che comunque consumano, e quindi è giusto che venga appunto anche aggiornato il tariffario. Premetto che noi, come vigili del fuoco di Taragnolo, non l'abbiamo mai voluto applicare, perché lavorando in un paese piccolo, il rapporto che vogliamo noi con i cittadini è quello dell'amicizia più che del lavoro, e quindi non abbiamo proprio mai voluto applicarlo. Sta nel buon senso del cittadino dopo, quando abbiamo finito l'intervento, oltre che darci la mano, magari fare la classica frase: devo darvi qualcosa, perché insomma. Poi se devo andare a fare un'analisi un po' di quello che è la casistica, in base appunto ai rapportini che compiliamo periodicamente, posso dire che l'intervento che a noi ha dei costi vivi è quello di bonifica insetti, perché quello comunque, i veleni, gli spray che acquistiamo, tutto il materiale insomma di consumo, chiamiamolo così, è necessario. È un costo vivo per noi. Dopodiché lo facciamo volentieri, e quindi, come ripeto, non, da parte mia non lo applichiamo e sicuramente non lo applicheremo neanche in futuro.
Va bene. Allora noi, comandante, ti ringraziamo per queste tue parole, sei in disponibilità verso la comunità, credo, e ci ricorda a pensare che abbiamo chi ci guarda alle spalle, e oltre che alle spalle guarda anche la vita. Grazie.
Grazie.
Allora, è una presa d'atto, mi pare, il segretario, che non sia da votare? La presa d'atto la dobbiamo votare? Sì, sì. Ecco. Io ti scuso, ma oggi abbiamo preso un po' in conto che era. Qualcuno delle domande da fare al riguardo?
Sì, io ero curiosa, Gabriele, di sapere se qualcuno ti ti fa la domanda. Sì, esiste qualcuno.
Bravissimo.
Okay.
È brutto da dire, ma è raro. Tante volte farebbe piacere, non per il discorso economico.
Ma no, per il riconoscimento.
Però almeno il riconoscimento, andare un po' al coperto delle spese che abbiamo a fine intervento.
Sì, sono sempre contributi. Va bene. Allora alziamo la mano per prendere atto del preziario della provincia, che è d'accordo. Mi pare che siamo d'accordo tutti i consiglieri all'unanimità, è approvato il preziario. Il comandante sta qui con noi,
sì.
Adesso c'è il compito più impegnativo, che è la delibera numero 5, le modifiche al regolamento di 3 o 4 regolamenti, mi pare.
Quattro
regolamenti, e ci dirai, io presumo, il riassunto, il succo per ogni regolamento, o lo non so se lo vuoi leggere o che cosa, come potremmo.
Siccome penso che sia anche abbastanza complesso da leggere, magari farei 2 parole io e dopo vediamo
se ci sono delle domande.
Sì, esatto.
Prego, comandante.
Allora, innanzitutto vi ringrazio tutti, ringrazio il segretario, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per l'invito, e che è stato ben accetto. Sono contento di essere qua stasera per rappresentare il Corpo dei Vigili del Fuoco di Tarragnolo. E partecipare, diciamo, a questa seduta qua per me è fondamentale, perché verranno trattati un po' dei punti, i punti all'ordine del giorno abbastanza importanti per noi. In primis l'approvazione dello statuto. Lo statuto è un documento che racchiude tutte le regole, principi, i valori che contraddistinguono noi vigili del fuoco e che dobbiamo attenerci. È un documento un po' datato, nel senso che è stato deliberato dalla giunta provinciale nel 2013 e successivamente dal consiglio comunale nel 2016, e quindi necessitava, diciamo, di una modifica e di essere appunto approvato. Ringrazio l'amministrazione comunale per comunque il costante supporto economico, e in termini economici appunto, con l'erogazione del contributo ordinario, che se non sbaglio, Massimo, correggimi, l'anno prossimo verrà alzato a 2.500 euro, e poi per gli eventuali erogazioni di contributi straordinari che ci permettono di mantenere sempre efficienti uomini, mezzi e attrezzature. Ecco, per quanto riguarda le attrezzature, così da far un po' capire, è in arrivo una pizza idraulica, batteria completa di accessori, adesso a breve verrà consegnata. Parco macchine idem, lo stiamo costantemente aggiornando. L'anno prossimo sicuramente sarà mia premura chiedere un contributo straordinario per la sostituzione di un fuoristrada, che ormai è diventato abbastanza obsoleto e non risponde più agli standard di sicurezza.
Defender,
sì. E stessa cosa la caserma, come già anticipato prima. Ringrazio ancora l'amministrazione comunale per l'impegno dimostrato a conclusione dei lavori del locale rimasto al grezzo. Un locale che spero, insomma, entro fine anno venga fruito, diciamo così, dai 25 vigili e dai 3 allievi. Ecco, io non mi sento di dire altro, magari possiamo passare subito alle approvazioni e dopo eventualmente se ci sono domande.
Va bene, anzi no, la prima, se i consiglieri hanno letto e hanno bisogno di chiarimenti, io e il comandante proviamo a capire se siamo in grado di dargli. Nel caso ci riserviamo la possibilità, se non fossimo in grado di rispondere, ma insomma, io penso che ce la possiamo fare, ci riserviamo magari di scrivere 2 righe al consigliere che ha bisogno di chiarimenti. Se ci sono delle domande da fare, prego consiglieri. Voi sapete che noi andiamo a votare 4
quattro statuti divisi.
Uno statuto e tre regolamenti,
grazie. Sì. Lo statuto è quello che è stato aggiornato dalla provincia autonoma di Trento assieme ai regolamenti. Uno è il regolamento contabile dei corpi di vigili del fuoco, quello che diciamo fa gestire al cassiere quelli che sono i movimenti di soldi all'interno del corpo. L'altro regolamento è il regolamento degli allievi. Il quarto e ultimo regolamento è il regolamento dell'attività del vigile del fuoco di complemento e il regolamento per l'attività del vigile fuori servizio e il vigile onorario. Cosa significa il vigile del fuoco di complemento, comandante?
Allora, il vigile del fuoco di complemento è quella figura che non è più operativa, chiamiamola così, o per limite di età, quindi è uscito diciamo dall'età di 65esimo anno di età, sì, avuta, oppure per motivi fisici per cui non ha passato la visita medica, passa automaticamente visita di complemento.
Di complemento, va bene. C'è un regolamento che io non sapevo, ma molto semplice, che è per l'attività dei vigili fuori servizio e del vigile onorario. Se volete, vi leggo, è molto semplice quali sono i ruoli. I vigili del fuoco fuori servizio e onorario sono contemplati negli articoli 7 e 9 dello statuto tipo del corpo dei vigili del fuoco volontari. Sono equipaggiati con divisa da parata e o da casermaggio con apposito freso. Possono svolgere le seguenti attività: fino al compimento del 70esimo anno di età, attività di istruttore allievi, attività ricreative nell'ambito del corpo, unione e federazione, attività di rappresentanza del corpo, guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta per i compiti di cui sopra, e fino al compimento dell'80esimo anno di età, attività quale giudice di gara, attività ricreative nell'ambito del corpo, unione e federazione, attività di rappresentanza del corpo. Allora, per riassumere, per dire due parole, non si nasce vigile del fuoco, ma si diventa fino oltre la pensione, sì, vigile del fuoco, e si resta vigile del fuoco. Ecco, io due parole per ringraziare il comandante per questi anni nei quali abbiamo collaborato, nei quali dopo ogni evento ho potuto leggere un rapportino, ho potuto leggere e sentire dalle sue parole cosa è successo. Mi sono sentito garantito e sicuro dal comandante, dal gruppo, dei ragazzi, ne abbiamo qualcuno anche qua, per cui un ringraziamento speciale a loro che sono i più giovani, ricordo che quest'anno è entrato anche il mio nipote, per cui mi sento ancora più vicino al corpo di Vigili del Fuoco, che ringrazio ancora di cuore per essersi messi a disposizione della comunità, per chi vive nel fuoco, per chi non lo sapesse, sono dei volontari, per cui impegnano il proprio tempo libero e anche a volte quel tempo che potrebbero non avere per dare una mano e per dare un significato a quel essere che noi, a quelle parole che uso di spesso quando parlo di comunità, dell'essere comunità e di condividere i progetti della comunità. Grazie comandante di nuovo, mettiamo a voto la delibera con tutti i regolamenti, se ci sono delle domande è il momento giusto da farle al comandante. Prego. Mi pare che dal banchi del Consiglio si sollevino domande, per cui mettiamo in votazione questa delibera. Chi è d'accordo, alzi la mano. Mi pare che sia un voto unanime di tutto il Consiglio, ringrazio il Consiglio per questo voto unanime che dimostra la vicinanza della comunità al corpo dei vigili del fuoco volontari di Caravaggio. Ancora grazie a tutti, auguro una buona serata e un grazie della vostra presenza. Grazie.
E grazie a voi.